le 17 in punto, inizia un'altra settimana insieme qui a Kappa e sono Marco Pagani, saremo insieme fino a venerdì dalle 17 alle 18.30 tutti i giorni. Un'occhiata rapida, perché poi partiamo subito, agli appuntamenti di questa ora e mezza di questo lunedì. Tra poco parliamo di Cannes, andiamo con Chiara Fanetti proprio da quelle parti per il Festival del Cinema, uno dei più importanti del mondo. Ci sono un po' di cose interessanti che ci racconterà, ha anche raccolto alcune frammenti di intervista che condivideremo insieme. Alle 5.20 poi Simona Genini sarà la protagonista della pagina dedicata all'Anacardo, stasera alle 18 all'Università della Svizzera Italiana, infatti si tiene una conferenza sul rompere le barriere e costruire i futuri per le donne, donne di ispirazione ad altre donne. Ne parleremo proprio con Simona Genini, che farà parte delle convenute. Alle 5.30, 5.35 invece troviamo Gianandrea Costa qui da noi, perché lui, sapete, chi segue l'Eurovision Song Contest, che è una delle voci che di anno in anno lo raccontano e lo commentano per la televisione svizzera, e ci racconterà un po' cosa ha visto lui quest'anno in questa edizione 2026 alle 5.35. Poi 5.50 lo spazio editoriale di K in Libertà. Alle 6 i consigli, oggi sono dedicati all'ultimo libro uscito di Daniele Dell'Agnola, Il maestro Strambo, ne parleremo con lo stesso autore, e poi Valeria Palumbo per K e Spalla. Beh, Vacche Blues che ti piazziamo lì qui a K, tra l'altro un brano registrato nel 2024, quindi sembrava un po' più vecchio come sonorità, chiaramente è risalente la composizione. Comunque questo era Cedric Burnside con Juke Joint. Appuntamento dedicato al Festival di Cannes, sono le 5 e 4 minuti, siamo in diretta proprio con Cannes, evidentemente, dove c'è per noi, tra gli altri partecipanti della compagine svizzera di critici, critiche, autrici, insomma stiamo seguendo molto da vicino quello che succede nel Festival del Cinema, probabilmente più importante del mondo, non so se tu Chiara la pensi così. Intanto benvenuta Chiara Fanetti, ben ritrovata, è un piacere trovarti qui a Rete 2.
Ciao Marco, grazie, buongiorno a chi ci ascolta. Sì, io penso che ci possiamo sbilanciare di essere uno dei più importanti al mondo, forse il... fa sempre strano usare questo articolo così preciso, però forse lo è davvero.
È vero che è più facile dire è uno dei più importanti, è una formula che non ti mette allo scoperto. Allora, tu stai seguendo insieme a Moira Bubola e Alessandro Bertoglio molto da vicino evidentemente quello che accade lì, i film che si susseguono uno dopo l'altro. Tu ci volevi raccontare in particolare di un film di Kore-eda.
Sì, è vero, avevo questo progetto per il nostro spazio insieme perché sì, diciamo che è uno dei film che mi ha colpito maggiormente in questi giorni. Tratta un tema, diciamo, che ci riguarda un po' da vicino. Allora, è un dramma di fantascienza, science fiction, diciamo, ambientato in un futuro non così lontano. Questo lo dice proprio il film con una piccola didascalia all'inizio. E protagonista di questo film, che si intitola Sheep in the Box, quindi la pecora nella scatola, protagonista di questo film è una coppia che ha perso il suo unico bambino, un bimbo di 7 anni. Noi li ritroviamo che è già passato qualche anno dalla morte di questo bambino e loro a un certo punto, in questo futuro non molto lontano, decidono di adottare un robot umanoide che ha le fattezze del bambino, ma diciamo ha anche tutte quelle che sono le informazioni che lo riguardano, quindi i suoi ricordi, le informazioni di quello che ha fatto nei suoi anni di vita, grazie al fatto che c'è questa azienda che utilizza immagini, video, fotografie, testi, ricordi dei genitori, eccetera, per fare un upload, come possiamo dirlo in italiano, per caricare all'interno di questo robot quella che può essere una sintesi di chi era la persona di questo bambino, e loro fanno questa operazione in modo molto, diciamo così, cosciente, sanno che non è il loro figlio, ma questa sostituzione gli aiuta di fronte alla perdita. Ecco, Kore-eda, secondo me, fa un lavoro magnifico perché ci parla fondamentalmente di cura. Ci parla di cura oltre il dolore e lo fa non soltanto mostrandoci questa coppia con questa sorta di bambino robot, ma lo fa anche attraverso il fatto che loro sono degli architetti e dei carpentieri e che ogni cosa che costruiscono vogliono che sia integrata nell'ambiente. C'è molto il ragionamento dello spazio che si occupa, ma proprio dello spazio metri, centimetri quadrati, ma anche lo spazio che occupano le persone nelle nostre vite. Trovo che ci sia un fondo dove il tema sia quasi l'animismo in un certo senso, che è una concezione che è tipica di diverse religioni tradizionali e che sta nel cuore dello Shinto che è nato in Giappone, secondo cui non soltanto gli animali o le piante, insomma tutti gli elementi della natura, ma anche le rocce, anche un fiume, anche il vento, possiedono un'anima, e questo lo vediamo anche nella loro relazione con questo bambino. E qualcuno ha detto durante la proiezione stampa, insomma, è la versione fiabesca del nostro rapporto con l'intelligenza artificiale. Credo che vada un po' oltre questo film ed è molto dolce, è una riflessione anche sul lutto e penso che metta in luce anche degli aspetti interessanti di come ci stiamo avvicinando a determinate tecnologie oggi.
Io segno, Sheep in the Box, appena esce me lo vado a vedere, grazie. Intanto, l'horror, il genere horrorifico, è un genere che sta vivendo una fioritura interessante in questi ultimi anni, già da qualche annetto. C'è qualcosa del genere anche a Cannes?
Assolutamente sì, e infatti Cannes poi è stato anche uno dei responsabili forse di questa fioritura, e addirittura è responsabile di una specie di French touch, è un termine che si utilizza diciamo per la musica elettronica, no? Visto che ci sono tutta una serie di artisti dai Daft Punk in poi francesi che hanno creato una nuova corrente di musica elettronica, potremmo dire un po' lo stesso di questo tocco francese, questo French touch, anche per l'horror. Perché? Perché c'è un filone che qui a Cannes ha ottenuto proprio riconoscimento, che è quello del body horror al femminile. Tutto è un po' iniziato nel 2021, quando avevano dato la Palma d'Oro a Titan di Julia Ducournau, che era un film molto, diciamo, faceva un gran tributo a tutto quello che è l'immaginario di David Cronenberg, ma traslato con un'ottica molto femminile e femminista. Poi c'è stato il successo di The Substance, sempre qui a Cannes, di Coralie Fargé, con Demi Moore, fatto molto discutere 2 anni fa, e quest'anno c'è un altro film, sempre di una regista francese, Marion Le Corollet, che ha presentato questo Sanguin, io spero di averlo pronunciato dignitosamente, e anche questo è un film appunto che utilizza il genere body horror. Io l'ho incontrata e possiamo sentire un estratto della nostra intervista dove lei ci parla proprio anche di questo impegno tutto femminile all'interno di questo genere.
C'est super que les femmes soient éminemment politisées. Et se rendre compte à quel point faire du film de genre aujourd'hui, c'est presque un acte de résistance, en fait. C'est un acte politique.
È fantastico che molte registe siano schierate politicamente e che si rendano conto che fare film di genere oggi è un atto di resistenza, un gesto politico. Spero che riusciremo a cambiare il modo in cui guardiamo i corpi, soprattutto quelli femminili. È anche per questo che molte donne lavorano con il body horror. Siamo stufe di essere confinate in certi contesti, come quelli delle commedie romantiche. Il body horror è un gesto volutamente provocatorio e vogliamo fare film di genere proprio perché siamo stanche di sentirci dire che dovremmo essere dolci, materne. Ne abbiamo abbastanza di questa mentalità.
On devrait être maternante e ça suffit en fait, ces trucs un peu old school.
È un punto di vista interessante, Chiara, il suo.
È un punto di vista interessante che appunto si inserisce anche davvero in un filone e trovo che si percepisca comunque quando ti trovi davanti a questi film che dietro c'è uno sguardo femminile, che viene da un'esperienza femminile di relazione con il corpo. E lei ci ha spiegato anche qualche dettaglio in più proprio di questo film e c'è comunque anche un sottotesto politico. Sentiamo.
Moi j'ai fait de la finance avant de faire du cinéma.
Il mio film si basa sul burnout che ho vissuto qualche anno fa quando lavoravo nella finanza e racconta come le condizioni e l'ambiente di lavoro possano avere ripercussioni fisiche sui corpi delle persone. Fino a che punto la pressione della performance e del profitto possa farci ammalare, fino a spingere il corpo a trasformarsi per sopravvivere.
Io non so se tu volevi aggiungere ancora qualcosa, ma tu mi hai messo nella scaletta che mi hai mandato anche un accenno a un film mattissimo e a me questo aggettivo ha fatto impazzire, voglio assolutamente saperne di più. Però se vuoi aggiungere qualcosa sul body horror, parliamone, ci mancherebbe, Chiara.
No, beh, il body horror dice già tutto anche un po' nello stesso nome, nella stessa definizione, quando l'orrore viene manifestato in modo molto esplicito e grafico proprio sui corpi dei personaggi di questi film. E come avete intuito, qui il burnout non è soltanto in questo film di Marion Le Corollet uno stato d'animo, una situazione che necessita cura, che necessita sostegno da un punto di vista emotivo e psicologico, ma diventa anche così una reazione proprio fisica, ma non entro nei dettagli perché insomma lasciamo un po' di suspense, però sì, il film mattissimo che è un termine che sono felice che ti sia piaciuto
tantissimo. Riguarda... mattissimo proprio tanto, sì.
Ecco, e beh, è un film matto in effetti, si intitola Hope ed è del regista sudcoreano Naung Jin, che è presente qui in concorso a Cannes, e a vederlo ci si chiede in effetti wow, cos'è successo nei selezionatori, perché è un film che non ti aspetti. È una corsa folle di 2 minuti e mezzo in questo piccolo villaggio su un'isola che si trova in una zona demilitarizzata tra le due Coree, e quindi c'è un po' questo diciamo così contorno anche politico che ci può far riflettere, dove il poliziotto principale della città, del villaggio, che è abituato a faccende di poco conto, si ritrova a dover combattere veramente con una creatura mostruosa, e io vi giuro che inizia una corsa di 2 ore e mezza.
A 2 ore e mezza, perché prima hai detto 2 minuti e mezzo, non capivo se era un ultra corto.
Scusatemi. No, scusate.
2 ore e mezza di film d'azione.
2 ore e mezza. 2 ore e mezza di film d'azione dove c'entrano anche degli alieni a un certo punto, quindi siamo veramente in un ambito che è piuttosto distante da quello che si immagina solitamente per i temi di un concorso di Cannes. ma è girato benissimo. Ci sono dei movimenti di camera spettacolari, c'è una recitazione che finisce sempre nel comico, nell'eccessivo, nel caricaturale, molto anche asiatico come tratto distintivo, e io spero davvero che esca in sala. Molti storceranno il naso, ma ne vale veramente la pena, è un'esperienza. Se qualcuno all'ascolto ha visto Mad Max Fury Road, sì, mi sento di dire che questa è una versione molto simile in termini di ritmo, rivista in chiave chiaramente coreana.
È molto interessante, davvero. Grazie Chiara, io segno anche questo, Hope di Na Hong Jin. Grazie mille, buon lavoro a Cannes e ci risentiamo presto.
Grazie Marco, grazie a tutti, buona serata. Be afraid to care. Leave, but don't leave me. Look around and choose your own ground. Long you live and high you fly, and smiles you give and tears you cry. And all you touch and all you see is all your life will ever be. Run, rabbit, run. Dig that hole, forget the sun.
Yoon Sun-na con Nguyen Le nel brano dal titolo Breathe, che ci porta alle 17:18 alla nostra seconda pagina, agli anacardi che arrivano adesso.
K.
Mi dimentico sempre la virgola. Allora, stasera alle 18 all'Università della Svizzera Italiana si tiene una conferenza dal titolo Breaking Barriers, Building Futures, Women Who Inspire. Rompere barriere, costruire futuri, donne che sono di ispirazione. È una collaborazione con la rete Business and Professional Women, è una rete internazionale presente in Svizzera dal 47 che si dedica al mentoraggio femminile, e il servizio pari opportunità dell'Università della Svizzera Italiana. Lanciato per la prima volta nell'anno 2020-2021, questo mentoring professionale è un programma rivolto alle studentesse di master e dottorato dell'USI, che offre aiuto non solo all'ingresso nel mondo del lavoro, ma anche per conciliare vita privata e vita lavorativa. Allora, io saluto intanto la nostra ospite, che è l'avvocata Simona Genini, che sarà tra le convenute di questo incontro. Buonasera e benvenuta.
Buonasera a voi e ai radioascoltatori.
Allora, di che cosa parliamo esattamente? Le chiedo per cominciare, quando diciamo mentoring professionale, che è un termine sempre più utilizzato in ambito prettamente educativo.
Sì, vorrei sfatare un mito, nel senso di dire che il mentoring non è coaching e in sé non è una teoria. È quando una persona che ha già fatto, diciamo così, un pezzo di strada, una certa carriera, decide di condividerlo con delle ragazze giovani in questa sera, stasera con delle studentesse, e per portare la propria esperienza e cercare di aiutarle nelle proprie scelte o difficoltà che hanno in quel momento.
Quindi si racconta la propria testimonianza anche oltre a tutto questo.
Esatto, esatto. Stasera soprattutto ognuna di noi e tutte le panelliste parleranno della propria esperienza, come hanno approcciato il mondo lavorativo, essendo donne, magari madri, professioniste, a volte anche politiche, come si fa a conciliare tutto questo e quali barriere si incontrano e come si cerca di superarle.
Il titolo dell'incontro, lo dicevo all'inizio, parla di barriere da abbattere, di futuri costruibili, di donne che diventano modelli di ispirazione. Sarete tutte donne questa sera nell'incontro all'USI che si tiene tra poco. Quali sono i temi principali che verranno affrontati in questa tavola rotonda?
Parleremo appunto delle barriere che ci sono ancora attualmente, come affrontarle, come cercare di superarle, di come anche le donne devono cercare di aiutarsi fra di loro, e quindi un po' sarà focalizzato perché siamo quattro relatrici completamente diverse, con dei percorsi professionali diversi, e quindi alla fine porteremo la nostra esperienza.
Ci vuole raccontare, anticipare qualcosa magari sulla sua, su quello che lei porterà in questo incontro?
Allora, io di sicuro parlerò delle donne che supportano le donne realmente, perché spesso succede ancora purtroppo oggi che le prime, uso forse una parola forte, ma le prime nemiche sono le donne stesse tra di loro. Una donna che ha fatto carriera spesso la si guarda con invidia e non come modello. Quindi di sicuro porterò questo concetto, e poi mi piacerà confrontarmi con le ragazze dicendo che quando effettivamente si fa squadra, la si fa, si esce vincenti, e di attorniarsi di persone anche molto più competenti di noi, perché se queste persone che noi sprogniamo diventano più brave di noi è anche un nostro successo. Non aver paura di avere persone più competenti di noi al nostro fianco, anche come impiegati, collaboratori, perché veramente è, secondo me, proprio la forza di un leader avere persone ancora più che ti ispirano, perché una crescita fa crescere entrambi.
Eh sì, è un tema spesso sottovalutato quando si scelgono i capi delle grandi aziende. Forse la competenza più importante è saper scegliere le persone giuste alle quali delegare le parti più importanti, persone che abbiano poi quelle competenze. Avvocato, quali sono i problemi principali che questo percorso di mentoring professionale, non dico risolverà, ma quantomeno vuole rendere più affrontabili attraverso gli strumenti che vengono forniti?
Ma guardi, io sono stata mentor tantissimi anni fa, adesso partecipo solo al panel, però so che delle ragazze che si trovano magari in un momento di indecisione su cosa fare nel futuro, con la loro mentor hanno un certo capito che strada intraprendere, e quindi questo è un bellissimo programma che c'è questa sera, ma anche in altre realtà viene fatto. Io sono molto contenta di far parte dell'EBPV da più di 20 anni, perché, come ha ricordato lei prima, adesso abbiamo 120 studentesse che partecipano, e vuol dire che è un progetto che funziona.
È una serata importante questa che stiamo ricordando, c'è ancora tempo per chi fosse magari da quelle parti per andare alle 18 all'Università della Svizzera Italiana. Il tempo è poco, però magari qualcuno dalle parti di Lugano o qualcuna dalle parti di Lugano incuriosita da questi argomenti farà capolino. La conferenza comunque che abbiamo raccontato, che si tiene tra poco, è dedicata proprio a questo, a rompere le barriere, a costruire futuri e a dare dei modelli di ispirazione alle giovani ragazze che si affacciano nel mondo del lavoro. Grazie Avvocato Genini, a risentirci, buon lavoro.
Grazie a voi, buona serata. Yo.
cats, yo, 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 Chooch, way to go. You is dead, but you don't know. Yo, let's carve, hey, where's the blow? Get your fiddle, get your bow. Play some footballs, hum your hoe. Watch your watch, play a little flat, make the session go overtime. That's where it's at. Hey, saxophone, clarinet, how many doubles can you get? Special rules provide the way to help you maximize your pay. Your girl, Arlen's, what's the diff? What's the service that you're with? So long as you can suck the butt of the contractor who calls you up, your career could take a thud. Unless you kneel and scarf his pud. And when the dates come rolling in, you can wipe your lips and flash a grin that tells them all at the jingle date that you enjoyed what you just ate. Yum, yum, dog food, hemorrhoid cream, but the bread's so good. New RV and the leisure suit. Hey, I play shit, but I love that loot. Thank the union, it's so great. Only a few get to be on the date. Those other schmucks with electric guitars got to play for poot in the B-scale bars. You have made it. You are cool. You have been to the Berkeley School. Give clinics on the side. Music has died. And no one cried.
Frank Zappa, quello che è stato è difficile da ricondurre, da ridurre in poche frasi, comunque dall'attivismo alla produzione cinematografica, al pensiero libero, all'anarchismo, chitarrista, batterista, polistrumentista fatto da sé senza aver imparato, attore, satirista, filmmaker, davvero di tutto. Frank Zappa, una vita breve ma veramente intensa, dal 40 al 1993. Tra l'altro, qualcosa che riguarda anche la Svizzera, una curiosità, la famosa Smoke on the Water dei Deep Purple, quella composta guardando il fumo sull'acqua quando bruciava il casino di Montreux, durante il festival di Montreux in quegli anni, negli anni mi pare fine anni 60, quell'incendio vedeva proprio coinvolto Frank Zappa, perché c'era lui sul palco quando prese fuoco il casino. Una delle tante piccole strani fatti, notizie che costellano la sua vita. Comunque, lasciamo spazio alla informazione, tra poco il notiziario, poi torniamo noi con K, con Gian Andrea Costa, a parlare di Eurovision Song Contest.
K.
Coltivare basta una festa e zazzarazzazza. Si fa pezzi quando un uomo solo muore, ma se scendi tra le gambe poi svanisce ogni dolore. E mi incazzo se la fame non ha bocche da sfamare, ma mi basta un po' di coca per tirare su il morale. E vivo costruendo la mia rivoluzione, comprando a buon mercato Che Guevara su un maglione. E vivo cantando canzoni di protesta, poi mi basta un'altra festa nella mia testa.
In questo spazio ci concentriamo, torniamo a parlare di Eurovision. Ne abbiamo parlato, chi ha seguito la manifestazione lo sa molto bene anche sui canali televisivi, dove da tanti anni oramai è Gian Andrea Costa a commentare il Festival della Canzone Europea per la RSI. Gian Andrea Costa che è qui con me, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a tutti, salutiamo anche la collega Ellie Scavallini che adesso non può collegarsi ma che commenta di fatto con me da ormai 4-5 anni l'Eurovision.
E sono già 5 anni, allora... Un'edizione, sappiamo già com'è finita, ha vinto la Bulgaria, giusto?
Giusto.
Fino a qui ci arrivo, io non ce l'ho fatta a seguirla tutta purtroppo, però mi interessa sempre da vicino per tanti motivi che proveremo anche a toccare in questa, in questa conversazione. Allora, io partirei intanto da un tuo bilancio generale su quest'anno. Com'era la musica? Se dovessi dire è una delle più belle, una delle più brutte, una così così come edizione, cosa diresti?
Ma senza remore direi che rispetto alle ultime cinque, no, non è stata una delle più belle, però ci ha donato dei momenti di divertimento, che è sempre uno degli scopi per i quali secondo me vale la pena seguire l'Eurovision. Quindi non eccellente, ma comunque piacevole da seguire.
È una manifestazione quest'anno più che in anni passati che è stata anche toccata da controversie, da polemiche, da discussioni. Cinque paesi si sono rifiutati di partecipare: Irlanda, Paesi Bassi, Slovenia, Spagna e Islanda, in contrasto con la presenza di Israele, che è un po' l'elefante nella stanza, il convitato di pietra quest'anno. Si è sentito tutto questo nella manifestazione, tutta questa cosa è uscita anche nella musica? Che reazioni ci sono state da parte del pubblico su questo?
Sì, allora non credo sia più opportuno parlare di elefante nella stanza, perché per fortuna di questo elefante si sta parlando, si sta parlando ormai da mesi, anzi mi verrebbe da dire da anni, perché è il terzo anno consecutivo che la presenza di Israele suscita delle polemiche e delle controversie. Però è vero che all'interno della trasmissione lì non c'è mai stato spazio per affrontare il tema, e una cosa che per esempio quest'anno non è successa, non c'è stata veramente alcuna interferenza da quel punto di vista. Tre anni fa un artista svedese fuori gara si era esibito ad esempio con la kefia sul polso in segno di solidarietà al popolo palestinese, una cosa che il regolamento vieta perché dentro l'Eurovision non si possono esibire bandiere se non quelle dei paesi in gara, e questo vale anche per il pubblico, e le canzoni non possono portare testi politici o non possono avere alcun riferimento politico. Quest'anno non c'è stata nessuna interferenza di questo tipo al concorso, fuori invece se ne è parlato tanto, ma così come nel dibattito pubblico in generale rispetto al rapporto tra la cultura e i fatti della geopolitica c'è un certo tipo di aspettativa, secondo me, se ne parla la Biennale di Venezia, se ne parla a Cannes, quindi è un discorso trasversale. Attorno all'Eurovision ci sono state tante proteste assolutamente pacifiche in quel di Vienna, e io segnalo a tal proposito, anche per mettere in fila dei fatti concreti per chi avesse voglia di approfondire, che è uscito un bell'articolo del New York Times proprio all'inizio della scorsa settimana che parla, mettendo appunto degli elementi anche numerici, di tanti fatti che al di là del contesto geopolitico rendono critica o criticabile o giudicabile la maniera con cui Israele, ad esempio, si approccia alla promozione del proprio artista su scala globale. È interessante.
Anche perché, se non sbaglio, ci sono voci, e l'articolo che tu citavi racconta, cerca di dare un fondamento, una giustificazione a queste voci, sul fatto che Israele, che quest'anno è arrivato secondo, abbia dietro un apparato che in qualche modo lo spinge in alto nella classifica, anche di questo che parliamo.
Sì, allora, ci sono due elementi che voglio citare. C'è il regolamento dell'Eurovision, uno dei punti principali è quello che non si può votare per il proprio paese,
sì,
quindi io e te dalla Svizzera non possiamo sfruttare i nostri 10 voti per Veronica Fusaro nel caso di quest'anno, ma gli svizzeri all'estero sicuramente sì, possono, quindi i paesi che hanno una grande diaspora hanno un certo vantaggio tecnico, ma loro malgrado, quindi Israele sicuramente già ha un vantaggio da questo punto di vista, che non rappresenta minimamente una violazione del regolamento. Però è vero, e il New York Times riporta delle cifre, che il governo stesso parrebbe abbia investito molto negli scorsi anni dal punto di vista economico proprio per le campagne di promozione dei propri artisti, e questo è giudicato scorretto dal punto di vista dell'organizzazione dell'Eurovision, perché non dovrebbe essere una gara tra governi e tra paesi, ma tra radio, televisioni di servizio pubblico e cantanti. Il regolamento è stato modificato quest'anno leggermente, e se si leggono le spiegazioni dell'EBU ci sono tanti condizionali, non si citano mai i paesi per cui si è arrivati a tanto, ma la realtà dei fatti è che è un po' la questione di Israele che ha portato questa modifica. L'altro aspetto interessante però è che noi parliamo spesso, ed è giusto che sia così, dei paesi che in segno di protesta hanno deciso di non partecipare, però raramente si parla della posizione degli altri paesi, che sono tanti all'interno dell'EBU, e qui bisogna raccogliere un dato che fa riflettere. A novembre, durante l'assemblea generale dell'EBU, EBU ha chiesto in maniera anonima ai paesi partecipanti se secondo loro era necessario indire un voto sulla possibile esclusione di Israele. Un voto sul voto, ne abbiamo parlato anche settimana scorsa. E lì va rilevato che 2/3 dei paesi partecipanti ha detto no, per noi la modifica del regolamento è sufficiente, facciamo questo Eurovision anche se c'è Israele.
Senti Gian Andrea, poi ti saluto e ti lascio andare, però mi interessava tornare su un aspetto che tu prima hai sfiorato, ovvero quello che all'Eurovision non si parla di politica, non ci sono simboli politici, le uniche bandiere che puoi portare sono quelle che ti rappresentano come membro di una nazione, di uno stato. Questo in qualche modo negli anni ha creato una specie di bolla, nel senso all'Eurosong noi sentiamo una musica che tu riconosci subito che è dell'Eurosong, è una musica che ha delle caratteristiche particolari, tra le quali quella di non occuparsi della realtà che c'è fuori dall'Eurosong, o quantomeno non della realtà che possa creare controversie. Tutto questo diventa un genere riconoscibile, e chi ha vinto quest'anno fa parte appieno di questo genere?
Allora, ci sono tanti aspetti interessanti che hai sfiorato. Secondo me, per rendere un po' di giustizia, diciamo, all'Eurovision e anche all'intento con il quale nasce nel secondo dopoguerra, in realtà in 70 anni di manifestazione ci sono state delle manifestazioni di sensibilità politiche e geopolitiche che sono anche vagamente emerse nelle canzoni. E in maniera molto più soft, credo che comunque abbia contribuito in quanto piattaforma di integrazione e tolleranza a portare nel dibattito pubblico, ad esempio, la questione della comunità LGBTQIA+. Ci è voluto tanto tempo, ma oggi possiamo dire che Eurovision ha dato un contributo anche dal punto di vista sociale. Però se parliamo della musica, sì, la musica dell'Eurovision è una bolla. Allora, su 35 paesi in gara c'è sempre qualcuno che arriva con un brano che ha una sua presenza anche nel mercato discografico di quel paese. Pensiamo ad esempio a Sal Da Vinci per l'Italia.
Sì.
L'Italia porta sempre il vincitore di Sanremo, quindi qualcuno che ha un'identità e un posto nel mercato della musica reale di quel paese. Ce ne sono tanti altri che invece scrivono e portano canzoni e artisti creati apposta per l'Eurovision con un'estetica che spesso è kitsch. Beh, kitsch non necessariamente in senso negativo.
Io canticchio ancora Espresso Macchiato di qualche anno fa, che era un kitsch folle, ma era stupenda nel suo prendere in giro se stessa e l'abitudine del caffè italiano.
Esatto, è chiaro che quel tipo di canzone, quel tipo di musica lo accogli nell'Eurovision e lo ascolti riferendoti all'Eurovision, però poi non necessariamente ti segue nella tua vita di ascoltatore nel resto dell'anno. È una cosa divertente,
sì.
In fondo. Io stesso mi dico, se non avessi dovuto lavorare per il commento dell'Eurovision in questi anni, la maggior parte delle canzoni mai mi sarei sognato di ascoltarle, mai mi avrebbero permeato. Adesso, dopo una settimana che vengo bombardato solo da quei brani, ce n'è un qualcuno al quale mi sono anche affezionato, ma che riesco difficilmente a difendere dal punto di vista estetico fuori dalla bolla dell'Eurovision. E questo vale anche per i suoi fan, comunque sono
sì.
Una comunità.
C'è quel momento dell'anno in cui entri in quella fase in cui ti piace quella musica lì, e va bene così.
Totalmente.
Gian Andrea Costa, grazie mille.
Grazie a te, buona serata a tutti.
Sunu gal gi moy kergi
Boulen Dem, l'orchestra Baobab, featuring Idrissa Diop. Sono le 17:49 minuti e ancora un po' di musica con Russo Passapusso. Questo è Babao Miloché.
Jare, santo vai baixar pra nós ver. A caçar, carajé, o santo de candomblé. Yoba, jare, santo vai baixar pra nós ver. A caçar, carajé, o santo de candomblé. Thank you.
K in libertà al momento dell'opinione, in un certo senso. Allora, finito l'Eurosong, lo dicevamo prima con Gian Andrea Costa, archiviato l'Eurosong, però continua a girarmi in testa questa cosa che ci siamo detti prima sul fatto che ci sia una specie di bolla intorno a questo evento, all'interno della quale non valgono le regole del gusto musicale che valgono al di fuori. Nel senso che guardare l'Eurosong significa entrare in un diverso sistema estetico musicale. E ci si aspetta, quasi lo si pretende, un tipo di musica che sia quella dell'Eurosong, dell'Eurovision. Ritmi tutto sommato prevedibili, di solito sono riconducibili a un quattro quarti o al massimo a un reggaeton. Un'impronta sonora che deve sapere leggermente, non troppo, di anni Ottanta, di scaldamuscoli fluo. Una coreografia coloratissima e tendenzialmente al margine delle regole del bello. Un po' kitsch, però di un kitsch che in quel contesto non solo ci sta, ma ci deve proprio essere. L'altra cosa interessante di questa bolla, per quanto mi riguarda almeno, è che inizia e finisce con il festival. Ha dei contorni molto netti. Finito l'Eurovision, il 95% delle canzoni io me le dimentico nel giro di 3 giorni. Ne restano forse una o due che mi porto dietro per un tempo forse un po' più lungo, ma non tanto. E sono sicuro che non sono l'unico. Di certo, credo che lo possiamo dire con una certa tranquillità, non è da qui che escono i capolavori che segnano la nostra vita per generazioni. Il fatto che esista questa bolla, e sono abbastanza convinto che anche molti di voi la vedano come una bolla, è interessante anche per un altro aspetto. Perché è come se assolvesse, la sparo grossa, a una funzione sociale, a un bisogno di una certa parte della collettività. Per una settimana all'anno possiamo entrare in uno spazio dove ci diamo il permesso di ascoltare della musica un po' bruttina, un po' sopra le righe, senza contenuti, senza troppe pretese, senza troppi pensieri dietro, dove ci possiamo divertire senza prenderci sul serio, a guardare gli artisti dei vari paesi con i loro costumi assurdi. A me questa cosa, devo dire, piace molto e la trovo anche utile. La paragonerei a una specie di gigantesco carnevale della musica, dove si premia la Guggen più colorata, che fa più casino, che diverte di più, non necessariamente quella che suona la musica più raffinata. Se lo si guarda così, è uno spettacolo divertente, uno di quei passatempi che io chiamo spegni cervello. Preziosissimi proprio per questo, perché ci consentono di fermarci a guardare qualcosa che non richiede di pensare. Almeno se guardiamo solo la musica e filtriamo tutto quello che ci sta comunque intorno, perché poi intorno c'è la questione palestinese, il genocidio, il fatto che all'Eurovision partecipi Israele, cosa che per me è sempre rimasta un mistero dal punto di vista geografico, prima ancora che politico. La questione del boicottaggio, la manipolazione del voto da parte del governo israeliano, tutti i temi che la bolla purtroppo la fanno scoppiare come una bolla di sapone che si posa sul letto di un fakiro. È una bolla fragile quella dell'Eurosong, mo vedremo se l'anno prossimo saprà rimanere intatta almeno per i giorni del festival e saprà ricreare l'incantesimo che poi è il motivo della sua esistenza. Almost cut my hair, it happened just the other day, it's getting kind of long, I could have said it was in my way. Because I had the flu for Christmas, and I'm not feeling up to par.
is my paranoia. Like looking at my mirror and seeing a police car. But I'm not giving in an inch to fear. Yes, I promised myself this year. I feel like I owe it to someone. Together, I'm going to get down in that sunny southern weather.
Crosby, Still, Nash & Young con Almost Cut My Hair.
K.
In una scuola affacciata sul lago arriva un giovane maestro entusiasta ma anche pieno di dubbi. Di fronte ai programmi ufficiali la sua classe si ribella con fantasia. Insieme iniziano a inventare una storia, quella di due fratellini in fuga dalla guerra che trovano rifugio tra le montagne e le isole del Lago Maggiore. È la sinossi del romanzo Il Maestro Strambo, pubblicato dall'editore Tempo Sospeso, che è un piccolo editore di qualità, con sede in Liguria. Romanzo per ragazzi, ma non solo, come si dice in questi casi, che in realtà parla di come si può raccontare la guerra ai bambini trasformando la paura in narrazione. E in definitiva parla forse del coraggio di affrontare le cose della vita. Ho detto un piccolo editore italiano, Tempo Sospeso, però l'autore di questo Maestro Strambo è ticinese, biaschese per essere precisi, ed è già stato anche il nostro ospite a Rete 2. Daniele Dell'Agnola, benvenuto a K, ben ritrovato.
Buonasera, buonasera a chi ci ascolta.
Daniele, tu sei anche insegnante, oltre che musicologo, scrittore, però nel romanzo troviamo qualcosa di anche autobiografico?
Non so, non l'ho scritto come romanzo autobiografico, probabilmente c'è dell'esperienza, c'è un vissuto rimescolato, trasformato in tanti modi, quindi senza dubbio c'è un'esperienza di ascolto, questo mi piace, c'è un'esperienza che vivo molto spesso anche di ascolto del pensiero dell'infanzia. Questo mi ha portato in un quarto di secolo molta ricchezza, questo sicuramente. Però diciamo che ho deciso non solo di raccontare una storia, ma soprattutto di mettere in scena il motivo per cui gli esseri umani raccontano storie, soprattutto in un contesto che è quello di una scuola, dove questo maestro insomma un po' vacillante, no? È un maestro pieno di dubbi che magari fallisce anche e però incontra questi bambini che gli danno una spinta di vita, ecco, senza voler però idealizzare l'infanzia.
Perché Strambo? Perché questa parola? Perché è interessante, Strambo di per sé non è una parola antipatica, anzi suscita simpatia, è un fuori dagli schemi che non è qualcosa che mette paura. È una scelta voluta, immagino.
Sì, è una scelta voluta con l'editore, insomma, in una lunga discussione sul titolo, ma è strambo, anche se non dovrebbe essere strambo il lavoro che faccio, è il lavoro di dare spazio a delle, le chiamo intelligenze distribuite, che in questo caso funzionano meglio dell'intelligenza centralizzata, che è quella del maestro che governa tutto. Cosa succede? Lui è strambo perché già prima di entrare in classe, la sua prima esperienza di insegnamento ha degli incubi, quindi immagina, cioè sogna che questi bambini si trasformino in rospi e gli mangino le dita dei piedi. Ha proprio il terrore di entrare in classe per la prima volta ed è un neomaestro, quindi già abbiamo un problema in apertura di storia. Poi però quando entra in classe ha qualcosa di autentico che lui mette in campo. A lui piace disegnare, al maestro piace disegnare, e a partire da un primo disegno che lui offre ai bambini, ascoltando i pensieri dei bambini, comincia a inventare una storia con loro. E questa storia che inventa diventa appunto abbastanza stramba. Perché è stramba? Perché il pensiero dei bambini dell'infanzia è molto frammentato e anche divergente. Per cui lui continua a cercare un filo narrativo alla storia che sta inventando con i bambini, e questa è una tensione continua che lui cerca, ma i pensieri dei bambini vanno per tante vie, cioè sono come dei rami che vanno in tutte le direzioni, e quindi è una serie di trovate anche interessanti di questi bambini che lui deve cercare di rendere coerenti per costruire una storia insieme.
Dentro questo libro c'è un riferimento storico a una strage nazista avvenuta in Francia durante la Seconda Guerra Mondiale, che è quella di Oradour-sur-Glane. Credo sia un segno di come quei fatti siano ancora oggi il cuore dell'identità europea, e forse lo saranno ancora per molto tempo. Perché scegliere quel fatto preciso da raccontare, da mettere sullo sfondo?
Allora, un fatto che nella mia indagine ho trovato poco conosciuto alle nostre latitudini, poco conosciuto ai più, cioè noi conosciamo stragi del genere magari più vicine a noi, più vicine al contesto italiano, meno quello francese. Mi interessava indagare questa storia e a dire la verità ho letto dei libri che ho trovato quasi casualmente, e poi mi sono appassionato e ho voluto tentare di mettere in scena, anche con qualche rischio, perché i bambini dicono al docente: bene, ci hai raccontato questa storia che è una brutta storia, ma noi possiamo fare finta che non sia andata così, che questi 207 bambini uccisi in quella chiesa a Oradour-sur-Glane dai nazisti, possiamo immaginare che sono fuggiti da lì, possiamo raccontare una storia come se fosse andata meglio di come è andata, oppure non possiamo perché è una bugia, e mettiamo in scena questa discussione, che è una discussione molto profonda, e questa è una cosa che a me è successa nella discussione con dei bambini anche più piccoli, insomma, di 9-10 anni, che ti fanno domande anche scomode. Bambini anche più piccoli ti chiedono perché, cos'è il niente, cos'è la morte, perché si muore, cos'è un nazista, ma se tu gli dai una caramella poi non ti uccide perché gli hai dato la caramella, cioè domande che ti spiazzano, e allora ho voluto mettere in scena nel libro proprio questa situazione, no? Che è anche meta narrativa. Senza dimenticare di come sono andate realmente le cose, perché questo bisogna dirlo e affermarlo chiaramente. E quindi era un gioco rodariano, però un gioco serio. E come dice Rodari, la fantastica ha una grammatica, quindi bisogna comunque conoscere la realtà per poi eventualmente trasfigurarla, perché l'immaginazione aiuta anche a trovare delle ipotesi per un mondo diverso. Quindi questo è stato proprio un modo per dire che le storie servono a impedire che il mondo diventi muto e amministrato. In questo romanzo io ho voluto fare in modo che il mondo fosse assolutamente non amministrabile dall'adulto, soprattutto.
Poi questo è un adulto strambo, quindi un adulto che esce dagli schemi scolastici che vengono percepiti come piuttosto rigidi, piuttosto anche opprimenti nella tua scrittura, nella storia che racconti. Cioè, sì, è una necessità ribellarsi.
Sì, ho trovato, non è una ribellione come esercizio, come dire, come gioco retorico, è la necessità di trovare nelle storie, nella letteratura, il cuore delle questioni che stanno alla base dei nostri tempi. Cioè, si parla spesso di benessere nella scuola, si parla di competenze trasversali, si parla di tutto quanto sulla carta noi leggiamo, no? le skills, ecco. Ci dimentichiamo che al centro della letteratura ci sono tutte le trasversalità dell'umano e ci scordiamo anche, adesso vado proprio nel concreto, ogni tanto di veramente leggere ad alta voce storie, la vera letteratura, di leggerla sempre, tutti i giorni, con frequenza, con varietà, perché questo fa bene alla salute, fa bene al pensiero dei bambini, e questo dovrebbe permetterci anche di, parola che non esiste, sgrigliarci un pochino, perché non ci sono programmi oppressivi, in realtà non c'è questo, è che nel nostro sistema ogni tanto ci troviamo, io per primo a volte nell'insegnamento mi trovo un po' stretto, ma mi sto mettendo io in quella gabbia. Mm-hmm. E allora bisogna imparare anche a liberarsi un pochino da certe gabbie e
sgrigliarsi. Devo dire che è un neologismo molto molto carino, grazie mille Daniele Dell'Agnola. Ricordiamo ancora una volta questo libro, che sono sicuro in questi pochi minuti si è già capito non è per forza dedicato come lettura solo ai ragazzi, è un libro che può leggere chiunque, Il maestro Strammo per tempo sospeso. Daniele Dell'Agnola, grazie mille, a risentirci.
Grazie a voi, buona serata.
Take you away.
Renon Giddens con Way Over Yonder, il brano che ci porta all'ultimo appuntamento di questa prima puntata della settimana di K, che è quello quotidiano con K e Spalla, lo spazio per i nostri editorialisti per dire un po' quello che gli pare. Oggi Valeria Palumbo è la nostra corrispondente, diciamo, il nostro punto di riferimento. Buonasera, ben trovata.
Buonasera, buonasera a tutte e tutti. E punto di riferimento sarà proprio quello di cui parleremo.
Hai visto che non ho fatto a caso la presentazione. Punti di riferimento e punti cardinali. Ti lascio la parola.
Sì, perché guarda, ho letto un libro che mi ha aperto veramente un mondo. Si chiama I quattro angoli del mondo, edito da Feltrinelli, e l'ha scritto Jerry Broughton. Jerry Broughton in teoria insegna studi rinascimentali a Queen Mary University, quindi dovrebbe occuparsi di rinascimento, ma in realtà riflette su che cosa siano stati i punti cardinali. Noi pensiamo adesso un po' istintivamente, il nord è quello che sta sopra, il sud è quello che sta sotto,
l'est sì,
è più o meno dove sorge il sole e l'ovest è dove tramonta. In realtà innanzitutto, già per stabilire questo ci abbiamo messo un sacco di tempo, la stessa bussola, se ci pensi, che è un'invenzione cinese, in realtà per i cinesi indicava il sud, quindi non il nord come per noi. E poi ovviamente seguendo le stelle, se stai anziché nel nostro emisfero, quello di sotto, si ribalta completamente. Però qual è la cosa più interessante? Che in realtà in pochissimo tempo questi riferimenti sono diventati anche dei riferimenti culturali, mitologici, addirittura economici, sociali. Cioè già gli antichi avevano una predilezione per l'est e per il sud, e questo viene anche spontaneo, insomma, dove fa freddo per le popolazioni più primitive è complicato vivere a est, poi sorge il sole, quindi tu immagina per gli antichi che cosa dovesse essere. In genere il sole era un dio, quindi anche il sud. Però per esempio già i romani, ma anche i greci in parte, pensavano che a ovest ci fossero due cose un po' in contraddizione. Cioè a ovest, certo, il sole andava a morire, ma quindi tendeva tutto a morire, ma anche a rinascere. E questa idea dell'ovest come una nuova frontiera, se ci pensi, era già nella testa dei greci che emigravano per andare a fondare delle nuove colonie verso la Spagna, verso l'Italia, verso la Francia, no? Quindi questa idea di andarsene a ovest, come poi avrebbero fatto negli Stati Uniti i coloni occidentali. Di tutti questi segni, diciamo cardinali, a parte il fatto che le mappe noi adesso siamo appunto abituati a leggerle con il nord sopra, però in realtà per gran parte del tempo, soprattutto nel Medioevo, il nord stava sotto. Ma di tutti questi punti cardinali, l'ovest è quello che ha avuto la vita più strana, se ci pensi, no? Perché ci vuole tanto, nel senso che ormai per noi ovest è diventato un mondo culturale, fa parte
l'Occidente,
dell'Ovest,
certo.
Cioè, l'Occidente, quindi fa parte dalla Nuova Zelanda agli Stati Uniti al Giappone. Poi se ci pensi, per il Giappone pure il concetto di ovest rispetto a noi è piuttosto strano, però già dall'Ottocento i giapponesi dicevano dobbiamo puntare a ovest, che non era, non intendevano la Cina, intendevano invece l'est degli Stati Uniti. E quindi adesso appunto l'ovest e l'occidente è teoricamente tutto quello che è più democratico, avanzato, tecnologico. È realmente così? Evidentemente quelli che sono stati invece considerati il sud del mondo o l'est del mondo ce lo stanno contestando, perché ci contestano un'ottica, diciamo così, colonizzatrice nell'aver ridefinito l'Occidente come il posto più avanzato. E la stessa cosa un po' si pone per il nord. Cioè il nord, appunto, come dicevo prima, per gli antichi era il posto del freddo, dei ghiacci, ciò che non si poteva vivere. Poi a un certo punto invece il nord è diventata l'aspirazione, no? Noi gli italiani del sud volevano andare nel nord Italia, quindi il nord Italia volevano venire in Svizzera, in Germania. Cioè, nel secondo dopoguerra c'è stato questo movimento verso il nord, perché era diventato il nord il posto più avanzato. E se ci pensi adesso poi con la riapertura della rotta artica e con tutti i problemi che si stanno creando ad Hormuz, eccetera, eccetera, il nord, l'estremo nord, cioè quello che veramente ancora adesso è assolutamente inospitale, è diventato da un punto di vista economico interessantissimo.
Il famoso passaggio a nord-ovest, e torniamo sempre lì.
Esatto. Esatto, quindi adesso si stanno litigando la Groenlandia, non per un interesse, diciamo così, di piacevolezza di vita, ma per le risorse che può nascondere. Io trovo che questo sia molto interessante perché ci pone come sempre la domanda che i nostri riferimenti sono riferimenti.
Ma poi sono consuetudini, la cosa interessante è anche quella, ne parlavamo anche fuori onda con Valeria Palumbo, è interessantissimo guardare una mappa, una cartina geografica di qualche secolo fa che non abbia il nord sopra, perché ti ribalta completamente la tua percezione di dove sei nel mondo. La Svizzera vista da est, per esempio, con l'Italia sulla destra o sulla sinistra, a seconda da che parte la metti, ti lascia totalmente spiazzato perché non capisci davvero dove ti trovi. La rileggi in un certo modo e nel rileggerla rileggi anche te stesso e il tuo posto. E questo che è forse veramente
assolutamente,
affascinante.
Assolutamente. Tu pensa che alcune mappe tentarono anche di farle con l'ovest o l'est sopra, a seconda evidentemente poi appunto delle priorità, sì, degli interessi. E la cosa che a me ha affascinato molto è che Broughton dice, avanza un'ipotesi, dice ma se i punti cardinali adesso non fossero più quattro, ma fossero cinque, e il quinto fosse dovuto in qualche modo a Google, diciamo così, a Google Map, perché adesso tutti noi per sapere dove siamo, a parte che già da parecchio tempo molti non guardavano il sole o non guardavano la bussola, per sapere dove siamo apriamo lo smartphone e diventiamo in qualche modo noi il puntino blu, che è un puntino assolutamente virtuale e che poi si sposta via via che noi ci spostiamo, diventa il riferimento principale e diventa per noi anche irrilevante se ci stiamo muovendo verso sud, verso nord, verso est, verso ovest, ci interessa solo andare dove vogliamo andare, ecco.
Il punto cardinale soggettivo, beh, è interessante questa riflessione di Broughton, devo dire. Valeria Palumbo, grazie mille per le tue elucubrazioni geografico cartografiche, devo dire le trovo veramente affascinanti. Fascinanti. Grazie, a risentirci, a presto.
Grazie a voi, a presto.
Yearn for a time when I knew my own mind.
La cantante chitarrista londinese Rosie Frater Taylor con Featherweight del 2024, Falling Fast è il titolo di questo brano, è l'ultimo brano di oggi di K, anzi il penultimo perché tra poco ne ascoltiamo ancora uno che è Money di Dennis Rollins Velocity Trio. Il momento di salutarsi comunque è arrivato, sono le 18:25 minuti, noi ci ritroviamo domani alle 17 in punto sempre con K, oppure perché no, dalla mattina alle 6, noi comunque siamo qua, ci sarà Omar Teoldi a fare la rassegna stampa e accompagnare fino alle 9:30, poi c'è il laser, tutta la parte musicale, poi c'è Alfa Villa alle 11 e K arriva alle 17. Da Marco Pagani in auguro di una buona serata, ci ritroviamo domani, adesso restiamo in compagnia di Money, poi arriva il modem e poi 6 di sera. We'll be right back.